Sì, grazie. Intanto buonasera a tutti, a coloro che si sono messi in ascolto e grazie soprattutto a Radio Matere per questo spazio di sensibilizzazione, ecco, ai temi cari che abitano nel cuore di ogni uomo, soprattutto quelli antropologici, ma anche legati ai valori della famiglia, dell'educazione, della vita. Ecco, per chi non mi conosce, io sono Giusy D'Amico, come è stato anticipato presidente dell'associazione Non si tocca la famiglia, che nasce nel 2014 a margine di un convegno proprio su questi temi, e sono anche responsabile della commissione Family Day Scuola, che è nata proprio con i due Family Day di cui sono stata insieme ad altri amici promotrice, insieme alla mia associazione Non si tocca la famiglia, e attualmente siamo stati anche in quest'ultimo anno promotori della rete Liberi di Educare a sostegno delle scuole pubbliche paritarie. Soprattutto con tutta la pandemia che ha messo seriamente in crisi certi equilibri anche legati appunto al sostegno a queste scuole che comunque di fatto sono scuole pubbliche a tutti gli effetti, ma che hanno rischiato, molte hanno già chiuso e stanno rischiando la chiusura con un danno enorme sul piano culturale, educativo e umano che hanno offerto da anni, da decenni, che continuano a offrire. Bene, come associazione abbiamo anche anticipato nel mese scorso, in una puntata dedicata anche alla presenza del dottor Massimo Gandolfini e di Pino Morandini, sempre amici del Family Day, con i quali abbiamo presentato un libretto sulla libertà educativa e della famiglia. Ecco, noi ci siamo occupati dal 2014 ad oggi di tutelare questa libertà di educazione a fronte di tutte le invasioni, se volete, ideologiche o comunque di vario segno, che nelle scuole hanno spesso scavalcato la priorità dell'educazione che i genitori hanno sui propri figli, a partire non solo dal diritto costituzionale del ruolo educativo della famiglia. Sapete che all'articolo 29 è citato appunto che i genitori hanno il diritto e il dovere di educare e istruire i propri figli, ma anche la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo cita che i genitori hanno priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai propri figli, e molti altri trattati internazionali difendono questo primato educativo, su cui noi ci siamo concentrati anche rispetto a tutta l'invasione così ideologica, per esempio dell'ideologia gender nelle scuole, propagande politiche di vario segno. In queste settimane, anche nello scorso mese, siamo dovuti intervenire, diciamo, coinvolgendo gli uffici scolastici provinciali e regionali, il MIUR, piuttosto che il Dipartimento dello Studente, nel segnalare abusi didattico-educativi nelle scuole, a cui si può fare assolutamente fronte essendo presenti, essendo partecipi della vita scolastica. Abbiamo dovuto segnalare corsi sulla pornografia, come in un istituto di Firenze, il Marco Polo. Abbiamo dovuto chiedere un'interrogazione parlamentare addirittura perché ci venisse data ragione di come si potevano trattare temi tanto eticamente sensibili senza il consenso dei genitori, senza un coinvolgimento della componente genitori nelle scuole che è fondamentale. Ecco, noi a fronte di tutte queste battaglie portate avanti in questi anni, una delle vittorie più grandi è stata proprio quella di aver conseguito nel 2018 un documento importantissimo che conferma il primato educativo dei genitori, mettendo in prima linea una nota ministeriale che abbiamo raggiunto dopo tantissime interlocuzioni con il Ministero della Pubblica Istruzione, la numero 19534 del 20 novembre del 2018, dove si dice esplicitamente che tutte le attività che non rientrano nel curriculum obbligatorio delle discipline sono soggette al consenso dei genitori e ritenute facoltative. Pertanto qualunque tipo di iniziativa, anche in corso d'anno, deve essere tempestivamente messa a conoscenza dei genitori e delle famiglie. In caso di non accettazione di questi percorsi o progetti di natura dubbia piuttosto che controversa, non solo gli studenti ancora non maggiorenni possono astenersi dalla frequenza, ma i genitori possono astenere i propri figli minorenni proprio perché siano messi nella condizione di poter esercitare la libertà di educarli secondo i propri valori ecco, con cui hanno inteso avviare e proseguire l'educazione durante il tempo. Questo lo diciamo per rafforzare, ecco, chi è in ascolto e chi magari spesso si trova in condizioni di disagio a scuola quando vengono proposte tematiche o trattazioni su cui avrebbe molto da dire, magari non è forse nella condizione di poterlo fare. Ecco, noi invitiamo sempre tutti i genitori ad essere partecipi nelle scuole di quello che viene proposto, di riappropriarsi di un ruolo educativo che spesso abbiamo dato in appalto alle istituzioni e che in questo tempo, soprattutto di pandemia, nel quale la didattica a distanza purtroppo, parlo appunto di tutto quello che abbiamo vissuto in questo tempo, in questo anno molto lungo, ha portato a purtroppo a proporre anche tematiche, soprattutto nelle scuole medie superiori, di webinar che hanno costretto ancora di più a far stare i nostri giovani davanti ad uno schermo per ore ed ore, con tutta la grave dipendenza dalla rete che abbiamo combattuto negli scorsi anni cercando di liberarli da questa schiavitù, se vogliamo chiamarla così, perché a un certo punto diventa esattamente tale. Ecco, di fronte a questo, una delle preoccupazioni che quest'anno è emersa in maniera molto forte, che riguarda un po' il tema che tratteremo oggi in questa puntata, è proprio la dipendenza dalle piattaforme e dai social come TikTok, Instagram, ma ce ne sono molte altre, ma queste stanno un po', se volete, in cima alle classifiche di quello che è un po' la vita dei nostri giovani. E quindi noi abbiamo raccomandato al Ministero della Pubblica Istruzione, cerchiamo con una nota, abbiamo inviato un documento non solo come Non si tocca la famiglia, ma anche a nome di altre realtà associative di genitori, chiedendo al Ministro di sospendere tutte le attività che non attengono proprio agli apprendimenti base in questo tempo di pandemia finché non sarà terminato il periodo di emergenza. Perché i nostri figli già con la didattica a distanza hanno dovuto confrontarsi con una metodologia che nell'imminente urgenza che si era presentata lo scorso anno aveva un suo perché e ha sicuramente colmato dei vuoti che altrimenti non avremmo colmato, ma certamente ha rivelato una debolezza, cioè che lo schermo non realizza e non restituisce quello che nell'empatia relazionale in presenza da il rapporto diretto appunto che i nostri alunni hanno perduto. Di fronte a questo ovviamente abbiamo chiesto al Ministero della Pubblica Istruzione appunto di sospendere ogni tipo di webinar aggiuntivo a quello che non era già la finalità dello stare dinanzi ad uno schermo per la didattica. Ora immaginate che ragazzi che già magari sono costretti alle 3-4 ore, pensate che si sospende ogni 20 minuti proprio per dare uno stacco dallo schermo visivo, e oltre a questo venivano proposti questi corsi, questi webinar al pomeriggio in cui venivano anche indicati, immaginate, siti da visitare magari legati proprio ad un porno chiamato addirittura, immaginate, etico, immaginiamo che non possa neanche esistere né questa terminologia e tantomeno che possa corrispondere alla realtà. Per cui abbiamo condannato questi giovani a protrarsi dinanzi a questi schermi per lunghissime ore. Non possiamo non interrogarci come adulti, come educatori, e non possiamo non intervenire in situazioni così gravi. Bene, sulla tematica invece legata a TikTok e alle piattaforme siamo intervenuti veramente in maniera tempestiva quando a febbraio è balzata su tutte le cronache dei giornali la morte di quella bambina di Palermo che aveva molti follower e che per imitare una challenge pericolosa, quasi che giungeva a provare una sorta di soffocamento e non rimanere soffocati, ovviamente in un gioco macabro che ha messo a rischio la sua vita e che gliel'ha tolta, abbiamo realizzato come dietro tutto questo c'era una totale assenza di adulti capaci di proteggere i bambini e una totale incapacità, se non quasi totale, di famiglie che erano messe nella condizione di non comprendere il rischio altissimo che questi bambini vivevano nel provare sfide così pericolose che potevano condurli alla morte. Sono state salvate in extremis un bambino una bambina in Puglia, perché è stata avvertita la maestra dalle compagne che questa bambina in bagno provava a mettere questa corda al collo per raggiungere un soffocamento che però tale non doveva essere, perché doveva riuscire a resistere. Purtroppo questa bambina di Palermo non ce l'ha fatta, e il genitore, nel raccontare con amarezza ovviamente un dolore tanto profondo, ha detto che loro in fondo pensavano che fosse una cosa buona, erano contenti che la bambina avesse tantissimi followers e che quindi fosse così seguita, ed erano contenti che lei volesse diventare famosa. Ecco, da questo abbiamo capito che si era introdotto veramente in maniera forse irreversibile, ma potevamo fare qualcosa se cominciavamo inizialmente intanto a sensibilizzare i genitori e le istituzioni che dovevano intervenire e fare qualcosa. Quindi abbiamo lanciato, come Non si tocca la famiglia, una petizione nazionale che ha raggiunto in pochissimi giorni le 10.000 firme, non so se i primi 4 o 5 giorni, e abbiamo continuato fino alla settimana scorsa, in cui abbiamo consegnato queste 24.000 firme più altre 10.000 firme raccolte in Germania, che chiedevano con questa petizione nazionale a 3 enti specifici di prendersi delle responsabilità. A TikTok chiedevamo di rivedere le policy di sicurezza, di eliminare giochi che istigavano al suicidio, se volete, perché giochi di questa pericolosità, e sappiate che non sono stati gli unici, perché purtroppo già fino a 2 anni fa girava ancora una challenge che si chiamava Sgambetto Spacca Testa, e che consisteva nel mettere 3 ragazzi davanti a uno schermo, uno dei 3 non consapevole avrebbe ricevuto uno sgambetto mentre si faceva una sorta di balletto. Il malcapitato dei 3 cadeva malissimo, perché lo sgambetto veniva fatto all'improvviso e senza coscienza, ne sono uscite fuori tantissimi incidenti con traumi cranici, traumi alla colonna vertebrale, insomma cose molto serie. E tra i genitori avevamo sparso voce già 2 anni fa con messaggini eccetera di stare attenti, perché questo non era un gioco, come molte di queste challenge non sono giochi. Abbiamo chiesto quindi a TikTok di eliminare tutto ciò che poteva essere elemento di pericolo per la vita per i nostri bambini e ragazzi. Purtroppo gli accessi a queste piattaforme sono anche di bambini di 8-9 anni, ma di questo parleremo tra pochissimo. Con questa petizione abbiamo chiesto al Ministero della Pubblica Istruzione invece di inserire nel patto di corresponsabilità la formazione a questi temi e l'informazione. Noi avevamo chiesto quasi obbligatoria, perché tutto parte da lì, parte da come il cellulare viene usato, da chi viene dato. Sappiate, genitori che siete in ascolto, che i cellulari che usano i vostri bambini di 8, di 9, 10 anni sono intestati a voi. E se anche la piattaforma non accetta l'accesso di bambini al di sotto dei 13 anni, il telefono risulta intestato a voi, che ovviamente siete ultra maggiorenni, per cui non ci sono filtri, non ci sono controlli. Allora, su questo bisogna stare molto attenti. Abbiamo accolto con grande piacere che il Ministero della Pubblica Istruzione ha raccolto questa proposta e ha inserito nelle linee guida di orientamento proprio a gennaio questa indicazione, che venga inserito proprio nel patto di corresponsabilità il coinvolgimento per la formazione e l'informazione alle famiglie. Quindi questa è stata una grande vittoria. Un altro aspetto che abbiamo curato in questo tempo è stato il rapporto con il garante per la privacy, al quale abbiamo chiesto in questa petizione, e ha partecipato anche ad una nostra diretta Facebook con la pagina Non si tocca la famiglia, di innalzare a 16 anni l'età di accesso a queste piattaforme, che adesso tutt'oggi è al di sotto dei 13. Poiché vi è un nuovo voto normativo su questo, abbiamo visto con piacere che si è mossa con tempestività la politica, perché il senatore Pillon ha annunciato un disegno di legge contro l'istigazione al suicidio di piattaforme come queste, che oltre a istigare al suicidio, siccome comportano un'elevata dipendenza, sono veramente letali. Ora, detto questo, e quindi detto che è stato compiuto un grande passo in avanti perché dei risultati li abbiamo ottenuti con questa petizione e stiamo continuando, per cui vi invitiamo a visitare il nostro sito di Non si tocca la famiglia, www.nonsitoccalafamiglia.org, per poter continuare a firmare questa petizione che abbiamo avviato con Citizenco. Vorrei dedicare adesso uno spazio almeno di questi 10 minuti che ci separano da una prima pausa poi che faremo musicale, per avviare un attimo una riflessione in merito a queste piattaforme. Cosa abbiamo cercato? Abbiamo cercato di invitare i genitori ad un discernimento, ok? Per poter vigilare sui propri figli riguardo all'uso dei social, perché è bene che sappiamo che stiamo vivendo in una società adescante, ok? Dove siamo manipolati da informazioni che, guardate, rispondono a logiche economiche, perché dietro c'è un mondo che fa miliardi attraverso gli 800 milioni e più di utenti di queste piattaforme come TikTok e Instagram. Siamo dentro un parco virtuale, ancora più pericoloso del parco in cui andavano i bambini quando dicevamo attenti a non accettare le caramelle piuttosto che si avvicinano gli sconosciuti. Guardate che siamo in un parco virtuale ancora più pericoloso. Allora dobbiamo dare ai nostri figli, anche a noi stessi, degli strumenti per resistere e decodificare certi linguaggi che i bambini non conoscono e da cui sono attratti per tutta una serie di modalità che vedremo. Cioè dobbiamo dare loro una patente per guidare questa Ferrari e non andare a sfracellarsi al primo muro. Ci sono sfide mortali. Guardate, in passato Blue Whale era una di quelle sfide che dovevi arrivare attraverso una serie di step a una sorta di autolesionismo che ti portasse ad un controllo del corpo. Abbiamo visto bambini autolesionati in maniera anche molto seria. Ci sono adescamenti di pedopornografici che attraverso la richiesta di foto a questi bambini viene fatto di tutto. Pensate che in tempo di pandemia ci fu un allarme della polizia postale che disse: guardate, c'è un picco di adescamenti online, tenete lontani i vostri figli dai computer. Tra la didattica a distanza, la chiusura di tutto, eravamo chiusi in casa, pensate, un picco di adescamenti. Allora noi dobbiamo stare attenti, perché i nostri figli, se diamo loro i nostri cellulari, ok, non tutti sapete che TikTok e Instagram è vietato ai minori di 13, ma usano i nostri telefoni. Anche la bambina di Palermo che è morta purtroppo, e anche il bambino di Napoli che ha perso la vita, faceva questi giochi con i cellulari dei genitori. Cosa spinge i nostri bambini a rimanere impigliati in questa rete, ma anche noi adulti? Queste reti sono studiate per dare dipendenza e agiscono sulla produzione della dopamina, che è un neurotrasmettitore prodotto dal nostro cervello e che è l'ormone dell'euforia, quindi legato alla sfera del piacere, al meccanismo della ricompensa, regola persino l'umore, la nostra attenzione, la memoria, il sonno, l'apprendimento, eccetera. E poiché viviamo in un tempo dove, guardate, i nuovi idoli sono i numeri, sono questi like a cui i nostri figli sono attaccatissimi, perché sei in base a quanti like tu ricevi, e tutto converge in una cultura dell'apparire in cui c'è questo timore di non essere accettati, e quindi la ricerca di una conferma sociale passa attraverso lo schermo, e per avere più spettatori devo cedere a qualcosa che possa ingrandire e nutrire questo pubblico, questo mi gratifica. Mi gratifica, mi dà una conferma, ma mi rende anche schiavo. Allora, per rompere questo cerchio di schiavitù è necessario esercitare una certa autorevolezza con i nostri figli, che, guardate, hanno una necessità infinita di ricevere un limite per poter camminare sicuri. Non è vero che i figli liberi sono molto più contenti, i figli liberi sono molto più disordinati, perché non hanno un'autorevolezza che indica loro non solo il limite, ma anche la via. E guardate che il limite è importantissimo, perché? Perché il limite che è stato tolto attraverso la rete, e cioè che io faccio tutto al di là di uno schermo, mi ha tolto anche la percezione della morte, perché se tutto è un gioco io non ho più capacità di comprendere se questo limite mi sta portando a qualcosa di molto grave, come rischiare la vita seriamente. Tutto è un gioco. Allora, però è importante anche che ci sia molto da parte nostra una coerenza negli atteggiamenti. Cioè, se io non sono testimone di quello che dico, cosa sto testimoniando? Se io sto dicendo a mio figlio di non usare il telefono, poi io sono iperconnesso e tutta la giornata sconnesso dalla famiglia, cosa sto insegnando? Noi educhiamo in tutto quello che facciamo. Allora, per esempio, non comprare cellulari alla prima comunione, che è una cosa che io come docente di scuola primaria, io sono presidente di questa associazione, ma sono prima di tutto una sposa, una mamma, un'educatrice, perché insegno a scuola, sono una docente appunto di scuola primaria, e la prima cosa che dico ai genitori: non cedete in quarta elementare a far regalare il cellulare ai vostri figli, non prima dei 15 o 16 anni, ditelo anche ai parenti, non siamo assolutamente concordi sul fatto che il nostro figlio a 9 anni riceva un telefono. Guardate, con un touch ormai si entra ovunque, i bambini vengono contattati loro da alcune chat persino pornografiche, quindi attenzione. Allora chiedere e parlare seriamente ai vostri figli dicendo la verità: in questo momento non è buono per te avere questo strumento, puoi stare in mia presenza a fare qualche giochino piuttosto che parlare con un compagnetto, ma tutto in vostra presenza, e guai a poter accedere a piattaforme di questa portata pericolosa. Conosce anche i rischi penali a cui andate incontro, perché guardate, se succede qualcosa con il vostro cellulare, siete voi che rispondete dinanzi alla legge. Allora, se il vostro figlio scrive qualcosa di inopportuno o cede a giochi, guardate, tipo il sexting, non so se siete tutti al corrente di questa realtà, ma è una realtà molto diffusa tra ragazzini di 12, 11 anni, 13 anni. Inviare ad amici o al fidanzatino o all'amichetta del cuore delle foto in posizioni osè. Queste foto sembra che poi uno le manda solo all'amichetta, qualche fidanzatino chiede qualcosa per avere magari un ricordo o una fotografia un po' particolare, la ragazzina ignara perché non educata e soprattutto magari in un contesto dove non c'è questa sorta di pudore per motivi diversissimi, questa foto va, passa di mano in mano, perché magari il fidanzatino la manda a un suo amico, il suo amico la manda in una chat di amichetti, gli amichetti la mandano nella chat di scuola, arriva questa foto che gira dappertutto, va addirittura in rete, quella bambina è distrutta. Sapete quanti tentativi di suicidio da foto di sexting che sono circolate senza l'autorizzazione di chi le aveva inviate? Ma di fronte a questo, il rischio psicologico proprio per i nostri figli è anche l'isolamento sociale. Già la pandemia li ha destabilizzati e si entra in un analfabetismo affettivo, cioè un'incapacità di vivere emozioni in presenza, tutto passa attraverso la rete, quindi bisogna stare attenti. Allora, è vero che la rete ci ha tolto questo limite, no? Ci ha tolto il senso del pudore, perché certamente ci ha semplificato anche molto la vita, ma il prezzo sociale che abbiamo pagato e che stiamo pagando è altissimo, eh? Iperconnessi nella rete ma disconnessi dagli altri. Allora, attenti a pensare che i nostri figli tanto sono bravi, sono intelligenti, sanno usare i media molto meglio di noi, quindi lasciamoli fare. No, diamo degli orari, apriamo molto il dialogo con loro, installiamo filtri nel PC ma anche nei cellulari, dare anche delle alternative intelligenti, creative, no? Per fare anche attività che siano più stimolanti, si può preparare un dolce, si può dipingere, si può fare del giardinaggio, si possono piantare dei fiori sul terrazzo, si possono leggere dei libri interessanti, vedere dei film mirati, cioè avere attenzione a gestire anche l'uso, per esempio, delle PlayStation, che i bambini di 9 anni, 10 anni sono in mano purtroppo a giochi come GTA, che vi assicuro non è affatto un gioco per ragazzini minorenni, ma purtroppo da quello che sappiamo anche da corsi che faccio come referente al bullismo nel mio istituto, bambini di 9 anni, 8 anni giocano a GTA, che sono giochi estremamente violenti, e se io sto 2-3 ore di fronte alla PlayStation a giocare a chi più uccide, a chi più porta violenza, a chi più ruba, io non posso non considerarla una certa forma di apprendimento. E questo causa una potatura neuronale, cioè vengono troncate quelle possibilità di aprire la mente alla creatività, alla fantasia, alla letteratura, alla lettura, anche allo stupore delle cose più semplici, perché sono concentrato su attività che invece fanno progredire aspetti violenti, aspetti anche diseducativi, perché legati non solo alla violenza ma anche ad atti di delinquenza. Quindi facciamo attenzione, è molto importante il nostro ruolo come genitori e su questo noi dobbiamo essere certi che il nostro ruolo, proprio perché è fondamentale, i nostri figli, anche se in un primo momento di resistenza, dopo proveranno beneficio, perché sentiranno di essere seguiti da qualcuno che ha a cuore la loro psiche e la loro stabilità emotiva. Quindi mi raccomando, perché abbiamo una serie di indicazioni che ci siamo appena dati, si può andare ancora a visitare qualche museo, si può fare dello sport, si può andare a camminare, si può imparare ad andare in bicicletta, ripeto, ci sono dei corsi di musica, insomma ci sono tante attività che si possono proporre ai nostri bambini e ai nostri ragazzi per poter evitare di essere iperconnessi alla rete, ma soprattutto l'accesso ai cellulari, da cui ormai abbiamo una finestra sul mondo, ma una finestra che può diventare molto pericolosa. Ora credo che facciamo un piccolo stacco musicale, se volete chiamare per un intervento, fare delle domande, possiamo sentirci subito dopo e così vi daremo anche il numero di telefono, credo che la regia sia pronta per poter effettuare questo primo intervallo e poi vi parlerò anche di come potervi relazionare con noi come associazione Non si tocca la famiglia per qualunque tipo di domanda, di problema, di difficoltà a cui possiamo far fronte attraverso diverse equip scientifiche che abbiamo al nostro interno, dall'equip scientifica psicopedagogica all'equip legale che tutela sul piano giuridico tante situazioni difficili sia a scuola che in altre condizioni, e in questo senso abbiamo un ufficio scuola molto preparato con esperti del settore.
Radio Mater stiamo trasmettendo l'alleanza educativa tra scuola e famiglia, rubrica condotta da Giusy D'Amico, presidente di Non si tocca la famiglia, tema della puntata Stop TikTok. Apriamo ora le nostre linee per i vostri interventi che potrete fare componendo il numero per la diretta 031 64 60 00. Oppure potete inviare un SMS al numero 331 79 14 52 3 o all'indirizzo mail diretta@radiomater.org. E ridiamo la linea a Giusy.
Sì, grazie alla regia. E siamo tornati in linea, se volete approfittare per fare un vostro intervento, insomma le linee sono aperte. Io nel frattempo continuerei semplicemente dicendovi che in questo momento abbiamo un ruolo importantissimo in questo passaggio generazionale con questi bambini e ragazzi che si stanno misurando con un tempo estremamente complicato, lo stiamo vivendo con difficoltà noi grandi. Ecco, figuriamoci loro, a cui è stato sottratto uno spazio vitale che è quello della relazione in presenza e che certamente sta portando una serie di disturbi collaterali. A questo proposito vi dico che i nostri rapporti anche relativi a questa petizione di TikTok ci hanno messo in collegamento con una grande equipe di psichiatri e psicologi. Oggi purtroppo non è stato possibile avere in trasmissione il dottor Piccinni, che mi ha contattata recentemente mettendo in collegamento la nostra equipe scientifica, nella quale ha lavorato uno psichiatra che avremo nella prossima puntata, su cui cercheremo di fare un po' il punto su come sta andando questo percorso, diciamo, di tutela all'educazione e alla vita dei nostri stessi figli, il quale dottor Piccinni mi elencava con uno studio che mi ha inviato recentemente via mail come ci sia un innalzamento ormai diventato praticamente ingestibile di casi di istinto e di inclinazione al suicidio in bambini e ragazzi. Pensate che recentemente un articolo di giornale segnalava come al Bambin Gesù non hanno più posti nel reparto, diciamo, di pediatria e diciamo per adolescenti che con istinti al suicidio sono stati presi e recuperati per miracolo. Questo psichiatra che fa capo ad una associazione molto grande, che si è occupata in questo tempo di un documento inoltrato tra l'altro attraverso la ministro Lorenzin, cioè l'ex ministro della salute Lorenzin, facendone un'interrogazione parlamentare per chiedere al governo dei fondi, dal momento che nel post, o comunque ancora siamo nella pandemia piena, ma nel post pandemia, ad oggi già questo enorme pool di esperti rivela e denuncia un gravissimo vuoto di esperti e di professionisti disposti a sostenere il disagio di milioni di famiglie che chiedono aiuto per i propri figli, ma anche per casi di ragazzi più grandi che non riescono più a seguire per le conseguenti diciamo sindrome depressive conseguenti a questa condizione di isolamento, ma che è peggiorata rispetto alle dipendenze estreme della rete che hanno isolato ancora di più ragazzi e bambini.
Giusy, mi scuso, ma abbiamo una telefonata, Roberto.
Sì.
Ecco. Pronto?
Sì, buonasera.
Buonasera, dottoressa. Senta, io volevo fare una considerazione. Non si pensava, quando si è data adito a questa mania dei telefonini, dei pad, eccetera, un po' di prudenza, un po' di reggenza, faceva pensare che si arrivava a questo punto. E ho paura adesso che sia troppo tardi. Ecco, chi è che potrebbe ancora fare qualcosa, le parrocchie, le diocesi, le chiese, il mondo cattolico, le conferenze, i parlamentari, ecco, perché altrimenti qui no, si va in un baratro dal quale non se ne esce più, e mi spiace dire su queste cose. Eccomi di una delucidazione, la ringrazio, dottoressa.
Grazie a lei, grazie per la sua domanda che mi permette appunto di affrontare questo argomento che in parte ho sfiorato prima, ma che non direi che non è che non c'è più niente da fare. Io direi che c'è molto da fare e bisogna molto organizzare per poter creare una rete, una sana rete tra istituzioni e agenzie educative che sono la parrocchia, la scuola, tutte quelle realtà che ruotano attorno ai nostri figli, alla loro educazione, ma soprattutto al centro c'è la famiglia. La famiglia, come va informata la famiglia? La famiglia va informata attraverso spazi come questi, attraverso incontri che si possono fare nelle parrocchie. Noi ne abbiamo avuta una subito dopo, diciamo, il lancio della petizione TikTok nella parrocchia qui dove abito, nella provincia di Roma, dove abbiamo informato un gruppo abbastanza nutrito di genitori che si preparavano con i figli alla prima comunione e alla cresima, mettendo in luce proprio questi aspetti. Come farlo? Farlo nelle parrocchie, farlo nelle scuole. Nelle scuole devo dire che già si fa. Io come referente all'area bullismo e cyberbullismo ho organizzato negli scorsi anni, cioè fino allo scorso anno, finché poi non si è chiusa la scuola perché poi è diventato tutto molto più difficile, ma corsi per i genitori e per gli educatori. Ahimè, il dato che si evince nella formazione che si offre nelle scuole, il dato che si evince è che a fronte di una popolazione scolastica magari di 600 alunni, quindi immaginate altrettante famiglie, al momento in cui si va a incontrare la famiglia per questo corso di formazione, la presenza è di 10, 11, 12, 13 genitori. Ora, qui parlo per il centro Italia, almeno per le notizie che arrivano, come un po' anche dalle realtà regionali e provinciali, ma il disinteresse rispetto a questi temi ovviamente ci mette in condizione di chiederci fino a che punto la famiglia è veramente cosciente del rischio che vivono i propri figli. Quindi parliamone sui social, parliamone attraverso WhatsApp nei gruppi dei genitori, sapete che ci sono questi rischi. Per esempio, noi abbiamo pubblicato anche sulla pagina di Radio Mater, ma se andate sul nostro sito Non si tocca la famiglia troverete nella sezione di TikTok un video che io ho registrato e che trovate anche sul mio profilo Facebook, in cui ci do questi consigli che ho appena dato, di cui abbiamo appena parlato, perché possano girare anche sui gruppi Telegram, WhatsApp, piuttosto che oltre che i social, tentando di solleticare l'argomento come qualcosa che poi scateni la curiosità di dire ma veramente accadono queste cose, ma veramente siamo in questa condizione. Ecco, io credo che le varie agenzie educative debbano collegarsi fra loro. Noi con questa petizione abbiamo tentato intanto di mettere insieme il Ministero della Pubblica Istruzione, che ha ascoltato la nostra proposta, e intanto già mettere nel patto di corresponsabilità questo impegno significa firmare all'atto dell'iscrizione che io mi impegno a seguire questi corsi. TikTok, devo dire, è un po' irraggiungibile, nel senso che ha una sede fantasma al nord Italia, ma ancora non ha risposto alle nostre sollecitazioni. Il garante per la privacy è stato molto sollecito e anche molto disponibile, perché ha avuto con noi alcuni incontri, e devo dire che questo disegno di legge presentato dal senatore Pillon sicuramente ha fatto anche la sua parte nel cercare di mettere in guardia anche queste piattaforme e dire: se siete voi coloro che istigano al suicidio, mettono in condizione, in pericolo la vita dei nostri figli, dovete pagare delle pene. Però ripeto, il cuore del problema è la famiglia, perché questi bambini vivono in famiglia, questi bambini utilizzano i cellulari dei genitori. Quindi, come possibile e quando possibile, diciamolo ai nostri figli, che hanno già, se siamo nonni, hanno già dei bambini, quindi abbiamo già dei nipoti. Quindi sollevare il problema anche con i nostri figli che già hanno bambini piccoli, chiedere ai docenti magari dei propri figli se possono argomentare su questi argomenti con i bambini. Io lo faccio spesso, ho una terza elementare, però ho tentato più volte di dire loro che non ero d'accordo, per esempio, che avessero un gruppo WhatsApp. Ho detto ai genitori un giorno all'uscita della scuola, ho detto: chiudete immediatamente la chat dei bambini, perché i bambini non hanno gli strumenti per gestire uno spazio di relazione di questa portata. Andavano solo sensibilizzati, l'hanno chiusa subito, si sono resi conto che i bambini avevano già bisticciato su WhatsApp, perché ovviamente i messaggi non corrispondono poi alla relazione che in presenza possono avere i bambini nel dirsi le cose, nel porsi delle domande o nel poter gestire una comunicazione non verbale in forma orale. Quindi i genitori sono sensibili se vengono contattati e avvisati, quindi facciamo questa opera, se volete, anche di carità fraterna nel dire, nel comunicare, nel passare parola. Ecco, e nell'indicare anche, per esempio, tutte queste chat servirebbero anche ad avere link di interesse. Ecco, su questo c'è già questo video, potete utilizzarlo potete invitare a firmare questa petizione, il cui testo già racconta parecchio del pericolo di questi telefonini e di questa dipendenza dalla rete. Bene, io credo che un altro aspetto importante, soprattutto di come la famiglia può intervenire per poter sensibilizzare a questo, è che voi siate voi i promotori all'interno della scuola di iniziative di questo tipo. Il ruolo educativo della famiglia nella scuola ha un posto privilegiato. Io credo vada ancora più valorizzato di quanto, secondo me, si faccia ad oggi. Ecco, noi per esempio abbiamo progetti che portiamo nelle scuole, soprattutto progetti Cineforum in collaborazione con il regista Pupi Avati, abbiamo portato progetti di grande bellezza sulle relazioni, sul andare oltre quelle barriere anche che discriminano certi aspetti della realtà o piuttosto certi realtà vissute da bambini e ragazzi. Abbiamo portato corsi di questo tipo sulla sensibilizzazione ai rischi della rete nelle scuole attraverso genitori che si sono fatti promotori nei consigli di classe e di istituto di progetti di questo tipo, che insomma dovrebbero destare un grande interesse, ma spesso non sono ben propagandati, come dire, bisogna fare una buona propaganda per creare un buon pubblico. E vi dico sinceramente che la prima idea che ho avuto quando, dopo il primo anno, visto che spesso queste riunioni andavano deserte, di chiamarla l'ora del caffè, un caffè a scuola per parlare dei nostri figli. Quindi con la scusa che al mattino, quando i bambini venivano lasciati a scuola, i genitori poi se ne andavano al bar a chiacchierare, io avevo istituito l'angolo del caffè e dicevo: il caffè prenditelo a scuola con noi e parliamo dei nostri figli. Devo dire che è stata un'esperienza molto positiva, e poi abbiamo dovuto interromperla per la pandemia, speriamo di riprenderla presto, ma per dire, ci vuole anche poco a volte, no? Un po' di creatività per creare le condizioni di un contatto significativo attraverso cui poi fruire informazioni importanti, che vi assicuro nel momento in cui poi vengono sollevate creano un grande interesse e creano anche una situazione di contagio, per cui un genitore parla con un altro, il passaparola solletica un po' l'argomento, se ne parla fra di loro e poi si sente la necessità di confrontarsi con altri. Ecco, a proposito di questo, anche riguardo a tanti progetti dubbi nelle scuole, noi come Non si tocca la famiglia ci siamo fatti promotori di buoni progetti, sia Cineforum, progetti lettura, attraverso un libricino che noi abbiamo preparato e che stampiamo su richiesta nelle scuole, dove si parla di buoni temi dello stare in famiglia, di cosa sia volersi bene in famiglia, di cosa sia anche il tempo libero da gestire in famiglia, perché è vero che abbiamo sopportato una pandemia con un lockdown molto pesante che tutti abbiamo vissuto, ma siamo in tempi decisamente migliori, anche se sempre emergenziali, però migliori perché dal punto di vista di una mobilità che prima non abbiamo avuto con il lockdown, adesso quel po' di mobilità che abbiamo utilizziamola per dedicare tempo prezioso ai nostri figli e fare con loro attività appunto creative, formative, cioè vedere un film interessante insieme e parlarne e discutere ci ruba un paio d'ore che potremmo sottrarre alla rete, al computer, alla PlayStation o ai telefonini. Ma ripeto, per primi noi sarebbe buono che adottassimo delle modalità anche per gestire i nostri spazi e i tempi che dedichiamo al telefono. Io personalmente ho provato proprio a darmi degli orari al di fuori dei quali evito proprio di toccare il telefono, proprio di guardarlo e di dedicarmi a cose che prima facevo molto di più. Prima leggevo molto di più, ora si legge molto in rete perché molti sono i link che arrivano, molte sono le informative e le informazioni che quotidianamente giungono attraverso i social e la rete, ma questo non deve distoglierci dalle relazioni in presenza, dal coltivare relazioni in presenza. Allora, rispetto a questa proposta di proporre voi nelle scuole dei progetti, dei percorsi e degli itinerari educativi su questi temi, noi che siamo assolutamente a disposizione come equip, lo facciamo ormai in webinar, purtroppo, perché poco passa del cuore attraverso la rete, molto passano le informazioni, sicuramente la modalità di poter dire certe cose, ma sicuramente l'empatia, il pathos e il cuore passa poco. se volete informazioni su progetti da proporre nelle scuole, noi siamo a disposizione, potete scrivere una mail a info@nonsitoccalafamiglia.org e potete contattarci proprio per avere anche indicazioni su come organizzare un webinar tra genitori, per esempio su questo tema, e quindi poi ascoltare tutte le varie interventi, domande, poter curare anche, noi curiamo anche molto i rapporti uno a uno con le famiglie, non è solo fare un webinar e parlare ad una platea di 30, 50 o 100 genitori, poi rimaniamo in contatto con molti di loro e questo crea una sinergia positiva. Ecco, abbiamo anche istituito ultimamente attraverso la nostra commissione scuola, che appunto si avvale di moltissimi esperti sul piano legislativo e scolastico, abbiamo attivato un numero diretto per poter segnalare, contattarci se avete necessità specifiche nelle scuole, se avete soprattutto problemi di abusi didattico-educativi, ecco, su tematiche che ora sono molto legate alle propagande politiche a scuola, propagande sull'eutanasia, sul genere, sulla pornografia. Ecco, noi crediamo che sia il momento di dover veramente porre un argine, questo dipende molto da noi. Allora, se volete appuntarvi questo numero di telefono è il 320-3249-316, ripeto, 320-3249-316. Ecco, questo lo abbiamo fatto proprio per, come vi dicevo ultimamente, in questo liceo di Firenze dove i genitori ci hanno chiamato preoccupati perché questo webinar sulla pornografia, che veramente, guardate, alla presenza di una pornostar giovanissima, di un'attrice di teatro che comunque aveva portato avanti tutto un discorso sul porno etico, dando indirizzi e siti di riferimento, parlando di argomenti che veramente, cioè di cui possono tranquillamente fare a meno i nostri figli, abbiamo dovuto chiedere una interrogazione parlamentare, di questo ringraziamo il deputato Antonio Palmieri di Forza Italia, ma anche la Valentina Prea e il deputato Gigli. Abbiamo ringraziato questo intervento che hanno fatto e che faranno in Parlamento al Ministro dell'Istruzione Bianchi per chiedere come è possibile che si dia spazio ad argomenti come questi, così sensibili eticamente ma anche divisivi tra le famiglie, senza aver chiesto una autorizzazione preventiva. È vero che era un'assemblea degli studenti, ma su tematiche tanto delicate non si può non pensare che siano spettatori ragazzi minorenni di 13 anni e mezzo, 14 anni, che assistono a propagande di questo tipo. Ecco, di fronte a questo abbiamo chiesto di veramente di intervenire e soprattutto chiedere esplicitamente al Ministero che vengano sospese tutte le attività extracurricolari che in questo tempo appesantiscono il percorso già difficile di apprendimento che i nostri figli vivono già con grande disagio e pesantezza da dietro uno schermo. Ecco, che venga rimandato tutto al post pandemia. Oggi questa, diciamo, questo intervento a livello parlamentare è stata una grande, cioè una mossa pensata proprio per scuotere l'opinione pubblica. Ecco, abbiamo fatto articoli sui giornali, perché poi la modalità è questa, denunciare non solo sui giornali, ma andando anche nelle piazze se servisse, così come abbiamo fatto al MIUR, anche se, come immaginate, in tempo di pandemia una manifestazione a tutti gli effetti era impossibile, ma di fatto abbiamo fatto una breve, diciamo, un breve sit-in davanti al Ministero anche per ringraziare per la propaganda e per la petizione TikTok di aver visto accolta la nostra proposta di inserire appunto nel patto di corresponsabilità questa formazione dei genitori. Ecco, considerate che in questo tempo abbiamo ascoltato e ricevuto di tutto in termini di segnalazione dalle famiglie, cioè webinar parlando di utero in affitto, parlando di aborto. Recentemente nel liceo Giulio Cesare di Roma la dirigente è stata attaccata in maniera violenta, se volete, da tutti i media, una persecuzione mediatica, se volete, durata per giorni e giorni, perché a fronte di una proposta di assemblea degli studenti, studenti, dove si voleva parlare in maniera unilaterale, quindi a senso unico, senza alcun contraddittorio, così come è avvenuto per la pornografia a Firenze, la dirigente ha chiesto semplicemente ai ragazzi di cercare un collegamento più ampio alle tematiche che si affrontano anche come istituzione scolastica sul tema appunto dell'interruzione di gravidanza. Quindi si voleva dare una visione più ampia del tema. Questo è stato visto come un diniego da parte della dirigente ed è stato ovviamente attaccato su tutti i giornali e anziché vederlo come un atto di rispetto nei confronti sia delle famiglie, ma anche di quelle che devono essere le tematiche che devono essere consone a quelli che sono i programmi scolastici. Ecco, noi abbiamo visto che tutte queste propagande ideologiche a scuola hanno fatto molto del male ai nostri figli e ai nostri, soprattutto al ruolo educativo della famiglia. A questo titolo, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto di TikTok, ci siamo riproposti, ecco, adesso questa settimana abbiamo un webinar con una scuola e con un gruppo nutrito di genitori che ha sentito l'esigenza di approfondire questo, ma di sapere anche quali sono i loro diritti e doveri. Ecco, la prima cosa che vi diciamo, su cui vi raccomandiamo la presenza a scuola, è di candidarvi come rappresentanti di classe e come rappresentanti di istituto. Sapete che tutto questo avviene intorno al mese di ottobre per le candidature come rappresentanti di classe e vi invitiamo a farlo perché questo vi dà il polso un po' di quello che accade nella vita dei nostri ragazzi e sappiate che non occorrono particolari competenze, non è che serve il titolo di studio o sapere chissà cosa della scuola, molte cose si imparano in itinere, sarete sicuramente eletti perché queste elezioni vanno deserte perché molti genitori non si occupano di questo o comunque non hanno tempo, ma in realtà sono ben soli 3 incontri in un anno intero di scuola, quindi molto facile poter partecipare. Vi ricordiamo che siamo in un momento adesso molto delicato perché si sta provvedendo alla definizione dei libri di testo per i prossimi anni ed è molto importante che come rappresentanti di classe o di istituto siate vigilanti nel vedere e nel prendere visione di che cosa si sta proponendo per gli anni successivi, perché c'è molta propaganda ideologica appunto sia sull'educazione di genere in chiave appunto ideologica, c'è poco contraddittorio nelle scuole su questi temi, per cui rischiamo che i nostri bambini e ragazzi bevano l'ideologia senza avere una proposta alternativa per ragionare in maniera pluralistica, ampia, multiculturale. Quindi attenzione alle adozioni di libro di testo in questi tempi, cercate ovviamente libri di testo che siano in conformità a quello che propongono le docenti nel team e nelle riunioni di interclasse che ci saranno già dalla prossima settimana, ecco, fate sentire la vostra presenza perché la famiglia a scuola ha un ruolo determinante sia nella vigilanza che nella proposta, quindi essere presenti vuol dire moltissimo, perché esserci è già sapere la metà di quello che possiamo fare per accompagnare il percorso educativo dei nostri figli, bambini o ragazzi che siano. Ecco, su questo vi ricordiamo appunto queste poche regole, ecco, di non dare il cellulare in maniera indiscriminata ai vostri figli, di non dare il cellulare ai vostri figli prima che non abbiano compiuto almeno 14 anni, 15 o 16, di avere un po' di autorevolezza in questo, avere fiducia nel vostro ruolo come genitori. Ecco, di non far comprare cellulari ma neanche alla prima comunione, benché siano molto ambiti dai bambini. Ecco, proporre loro giochi alternativi anche, cose alternative da comprare. Per esempio sono interessanti anche questi droni che insegnano loro sia l'uso della tecnologia ma in modo responsabile e che attivano in loro anche delle competenze. E sono anche molto... piacciono molto a bambini e ragazzi perché insomma comunque possono visionare dall'alto, hanno una visione altra anche della realtà circostante a loro. Ecco, installate filtri di controllo, mi raccomando, nei cellulari e nei PC, privilegiate il dialogo, ecco, non accettate proposte rispetto a, non so, parenti o amici che comunque magari dicono ma io gliel'ho già comprato, ecco guarda lo teniamo da parte, glielo regaleremo in un'altra occasione quando sarà più grande. Ecco, e poi insomma date degli orari qualora usino il computer per giochi e cose varie, e attenzione, attenzione a questi giochi con la PlayStation. Ripeto che giochi come Fortnite e molti altri che fanno parte di una galleria di giochi che vi assicuro, se voi guardate nelle icone che ci sono dietro le custodie di questi giochi per la PlayStation, se fate attenzione ci sono proprio delle immagini, delle icone che vi stabiliscono il limite di età, il linguaggio se non è appropriato per la loro età, il contenuto se è altamente diseducativo perché violento o comunque di estrazione proprio illegale, nel senso che invita e sprona a fare cose che non sono legali. Ecco, tutto questo ricordatevi che è vietato per i minori se c'è una segnalazione che indica vietato ai minori di. Ecco, io spero che questi consigli, sebbene pochi, circoscritti, ma spero che siano arrivati, possano aiutare a darci un orientamento in questa giungla, ma rimane poi l'invito ad approfondire questi temi. Vi invito a visitare il nostro sito, vi ricordo www.nonsitoccalafamiglia.org e contattateci al 320-324-9316, ecco, se avete necessità specifiche o particolari. Io ringrazio Radio Matere per questo spazio, ringrazio tutti coloro che sono stati all'ascolto di questo momento di sensibilizzazione e ci diamo appuntamento fra un mese per la prossima puntata. Grazie e credo che possiamo salutarci, se avete messaggi da inviare sicuramente mi verranno inoltrati e vi risponderò appena possibile. Grazie.